come d'accordo di questa mattina, mi prendo ancora uno spazio, io mi allargo sempre. Per il testo che c'è, due ultime proprio appendici velocissime alla cosa di ieri, alla cosa di stamattina. Una delle cose che a me sembra interessante, valutatela voi, poi appunto domani mattina ci sarà uno spazio per discutere, è che ad esempio nel secondo capitolo, dove parla degli operatori pastorali eccetera, c'è un uso spropositato, fateci caso, di temi, parole legate alla questione della malattia, eh? Cioè, ma non della malattia come malati, ma dice per esempio che un certo modo di fare pastorale fa ammalare, che certi tipi di sistemi di chiesa ci fanno ammalare. Cioè, è molto chiaro che l'idea è, cioè, non è far giusto o far sbagliato, o non è in termini di efficientismo, cioè è proprio l'idea che un certo modo di essere, di vivere l'esperienza cristiana ci rende malati. Cioè non è che funziona o non funziona, no? O non è che è più utile, più inutile, giusto, di sinistra, di destra, fa male a noi in primo luogo. Questo è molto interessante secondo me. E l'altra cosa è il numero 115, che raccomando la vostra lettura, perché c'è un'affermazione, e cioè che la grazia suppone la cultura, che questo è uno dei punti di innovazione contenutistica giganteschi, perché tutta la tradizione classica della teologia dice grazia suppone natura, cioè la grazia suppone la natura, per cui che significa il dono di Dio, la vocazione, ciò a cui siamo chiamati, il diventare cristiano, si radica su ciò che noi siamo, no? Cioè non è una cosa altra da noi, non è che io, che ne so, sono stonato, odio la musica, non ho orecchio e la mia vocazione secondo Dio è fare il cantante, dice peccato, lei ha toppato, no? Adesso per fare l'esempio deficiente. Ma diciamo, la formazione classica dice tutto ciò che Dio ci chiede, che Dio vuole per noi, e suppone e si commisura alla natura, quindi a come io sono, a come le cose tra gli umani funzionano, non è una rottura ma è una moltiplicazione. Solo che questa frase, grazie suppone in natura, in una lettura storicamente andata avanti per molto tempo nella teologia eccetera, diventa natura come legge naturale, cioè natura non come io sono quello che io sono, ma natura come le leggi oggettive della natura, no? E alla fine sta frase, grazie suppone in natura, diventa una prigione, tra l'altro diventa il contrario di come era stata pensata negli anni 1000, no? Cioè diventa una cosa per cui ci sarebbe una natura oggettiva e a cui tutti devono entrare, che ci entrino o no, perché se no non hanno accesso alla grazia, capite cosa voglio dire? Questo è uno, ad esempio, delle radici di tutta la riflessione morale sui comportamenti secondo natura o contro natura. No, per dire, ecco, quindi è un architrave del... Allora, Papa Francesco, così parlando d'altro, tra l'altro, parlando di un'altra questione, scrive: perché la grazia suppone la cultura, al punto che io in automatico l'ho letto e ho letto la grazia suppone la natura, e sono andato avanti perché ce l'ho talmente nella testa. E dopo 5-6 righe dicevo: no, ma sto ragionamento non torna, cioè com'è? E quindi sono tornato su e ho letto che c'era scritto la grazia suppone la cultura, che è il significato di per sé con le parole contemporanee originario della frase, e cioè che la grazia suppone non la natura in un senso oggettivistico, ma quello che noi oggi chiamiamo cultura, che è l'insieme di natura, di ciò che io ricevo, che non mi do da solo, di ciò che non dipende da me, della realtà eccetera, ma anche di me, della mia libertà, di io che abito dentro a questa cosa, no? Cioè noi oggi con cultura intendiamo l'insieme delle condizioni che non dipendono da me più la mia libertà. la libertà di tutti gli esseri, uomini e donne, no? E quindi per noi la grazia suppone la cultura funziona benissimo, non è una roba sensata, cioè dice che la grazia di Dio suppone il punto del processo di elaborazione di libertà storicamente giocata, non astratta, teorica, e sempre la questione dei valori non negoziabili, cioè la natura era diventata un valore, quindi una cosa estranea agli esseri umani, con cui l'essere umano doveva confrontarci, entrarci o non entrarci. Invece usare il termine cultura è profondamente rivoluzionario, perché dice quello che peraltro l'adagio diceva originariamente, e cioè che non c'è un interagire di Dio con noi che non faccia i conti con quello che noi siamo e il punto in cui siamo. E quello che noi siamo è sempre un miscuglio di scelto e di subito, di voluto e di patito, no, di condizioni, che ne so, genetiche, biologiche, familiari, educative, storiche, ma anche del modo libero in cui io abito quelle condizioni, perché a parità di condizioni non tutti facciamo le stesse cose comunque, no? Non so se riesco a spiegare.
Sì. Oggi la teologia, che fronte a questo linguaggio così innovativo, come si comporta? I teologi che fino a ieri parlavano di natura in questo senso, oggi quando si trovano così in un documento si parla invece di una dimensione tutt'altro, cioè l'accettano oppure...
I teologi non esistono, esistono tanti teologi, la differenziazione agisce innanzitutto. Allora, ma succedono tante cose diverse. Questo documento, tra l'altro, è uscito da relativamente poco, no? Non rispetto ai tempi di internet o dei giornali, ma rispetto ai tempi ecclesiali, che sono più di un altro tipo. Quindi, e moltissimi. È difficile, con Carlo abbiamo verificato, anche trovare articoli così, perché molti stanno dicendo ma è una roba pastorale, cioè fanno proprio fatica a interpretare le chiavi di lettura, no? E a qualcuno addirittura ha scritto, ha detto vabbè, no, ma sta parte qua gli è scappata perché si è sbagliato, voleva dire la grazia suppone la natura, però un po' ignorante gli è venuto fuori, sai, sti sudamericani hanno fatto male la teologia, quindi no, cioè vengono fuori le spiegazioni più pazzesche. Di per sé ovviamente c'è invece un gruppo di persone che stanno cercando di prendere sul serio questa roba qua e di trarne delle conseguenze, però è sempre il solito discorso, cioè la conseguenza si vede subito in modo chiaro se lo fai in modo ideologico, se cerchi di farlo funzionare. Questo è un metodo lento, cioè un metodo debole, non è un metodo potente. Non è che tu, se io piglio sul serio questa frase proprio perché la figlio sul serio, per quello che dice, non sono in grado di produrre immediatamente tutte le sue conseguenze, no? Proprio perché la prendi sul serio, perché se invece non la prendi sul serio vai molto più veloce, perché tutto è stabilito oggettivamente, vai avanti, non so come dire. Però c'è molta, in questo momento c'è ancora, secondo me, molta sospensione nella sostanza. Diciamo, uno degli effetti interessanti è, se volete divertire una sera, fate un giro sui siti dell'università teologica, anche solo italiane e pontificia, e guardate i programmi che stanno uscendo per l'anno prossimo, perché c'è uno spostamento di titoli dei corsi, che è micidiale, in cui poi se io conosco, quando conosco le persone, ti rendi conto che ha cambiato il titolo, ma ha detto ci sarà esattamente quello che c'era prima, però improvvisamente sono spariti tutti i corsi su ragione e fede, su natura, su bioetica, si sono proprio, cioè c'era 100 corsi di bioetica, adesso ce n'è 15, no? Cioè proprio spariti, e compaiono tutte queste cose, culture, la storicità delle culture, cioè compaiono tutti questi temi qui. Poi che questo corrisponde a un sostanziale cambiamento, boh, non lo so, boh. Va bene, buttate la seconda velocissima, allora questo testo. Dice così, leggo velocemente e commento solo alcune frasi per darvi una chiave di lettura. Non c'è dunque nulla di più contrario allo spirito cristiano che l'indeterminazione. Questa frase qua fa il pari con appunto la grazia suppone la cultura, una frase pesantissima. Non c'è dunque nulla di più contrario allo spirito cristiano che l'indeterminazione, cioè l'abolizione delle differenze, della determinazione, della particolarità. E poi fa degli esempi di indeterminazione, quella dei buoni sentimenti, che consiste nel fare come se le differenze e i conflitti non esistessero, quella della seduzione, che per piacere assume lo stesso colore dell'opinione pubblica, quella dell'universalismo leggendario, che inventa i cristiani impliciti e si autoattribuisce la totalità nel modo degli uomini di buona volontà, o che nega le differenze per non dover rilevare la mancanza indicata della particolarità. Questa frase qua dice una critica molto potente agli immediati anni del post-concilio, quando sull'apertura grande che il concilio ha segnato, la fine delle condanne, il senso del dialogo, eccetera, di slancio e anche comprensibilmente in quel momento, si è inventata questo punto universalismo leggendario, cioè questa idea: tutti gli uomini sono di buona volontà, tutti sono uguali, tutti quelli che credono in Dio, la differenza nei nomi che noi gli diamo, ma Dio è sempre lo stesso, cioè tutta questa logica che alla fine, non nell'intenzione ma nei fatti, ha rischiato di provocare un assolutismo al contrario, in cui poiché tanto tutto uguale a tutto, ho sempre ragione io, cioè non c'è più la particolarità, perché è solo e sempre la particolarità che mi interpella e che mi pone un problema e che mi fa cambiare. Nei rapporti umani questa cosa si vede benissimo, no? A una cena un po' formale, dove tutti sono educati e abbastanza di buon umore, e si parla della luna, del sole, del tempo, è difficilissimo litigare. Al pranzo di Natale, dove tutti ci conosciamo, ci stiamo vicini da una vita, perché ci conosciamo da quando siamo nati, e ci arriviamo con aspettative, emotività, relazioni tirate, perché siamo gli uni per gli altri un particolare, è facilissimo litigare. Non so se riesco a spiegarti, sì. Però c'è una differenza, che una cena formale, chi se ne frega, cioè alla fine non mi sposta più di tanto. I pranzi di Natale fanno la differenza, perché fanno una famiglia o no, compreso quando si litiga. Non so se riesco a... perché la particolarità, cioè l'essere reali, concreti, il prendere sul serio l'aspetto pratico, particolare, determina. E determinandomi c'ho degli spigoli che vanno contro un altro. Più sono generico e determinato, sono tutto rotondo, non vado contro nessuno, ma anche non succede niente, no? Questo tra l'altro è una delle leggi fondamentali dell'essere umano, cioè nasciamo onnipotenti, nel senso che tutto si può, cioè che a 3 anni uno dice farò il pilota, l'informatico, l'astronauta e il ballerino classico, no? Poi ogni scelta che fai ti determini, diventa reale, non è più un sogno, diventa una cosa vera, ma contemporaneamente determinandoti escludi altre cose che non potrai più fare, no? La determinazione è particolare. Allora, quello che poi si dice è: attenzione, il post-concilio, lo slancio giustissimo ci ha fatto sembrare che tutto era uguale a tutto, che tutto andava bene, che bastava essere buoni, no? E di sorridere all'altro e tutto sarebbe andato come una favola, vissero felici e contenti. Non è vero, no? E la crisi del post-concilio degli anni Ottanta ha segnalato esattamente questa questione, no? E l'ha segnalata per esempio nella forma, per dire, dei tradizionalisti, che hanno posto una particolarità di fronte, no? Dicendo: noi vogliamo celebrare il latino. E questa particolarità ha costretto tutti gli altri a dire perché sì, perché no, quale liturgia, no? Quindi ha determinato e reso possibile, reale, alcune cose, no? Ecco, questa questione qui è una delle grandi tesi che sta dietro a fare sfida e nella testa di questo Papa sicuro, e cioè che siamo in un tempo in cui ciò che abbiamo considerato come reattivo, non era reattivo, ma era la segnalazione di una particolarità, e che adesso bisogna prenderla in carico e andare avanti, cioè attraversare questo conflitto e andare avanti. E da questo, però, che non è la stessa cosa che 50 anni fa, bisogna tornare al concilio, bisogna andare avanti, Allora, in realtà il limite sorge dovunque, con le situazioni storiche, le localizzazioni sociali e psicologiche e dunque anche gli incontri e i conflitti, ma esso non è riducibile a un fatto che sarebbe sufficiente a ratificare. Cioè, la questione della particolarità non è semplicemente siamo tutti diversi, cosa vuoi, quando ti incontri dopo ognuno deve mettere un po' di pazienza, no? Tutti devono cedere un po', no? Questo è il fatto che bisogna ratificare, siamo tutti diversi, se non vogliamo ucciderci dobbiamo, no? Non è solo questo, c'è molto di più. Nasce da un atto di differenziazione che pone contemporaneamente un luogo e il suo al di là, un ora e un dopo, un qui e un altrove. Lui dice, il Vangelo non considera la particolarità semplicemente un dato di fatto, come i grandi filosofi eccetera che hanno sempre detto, la società umana, cioè una vuole bianca, l'altra vuole nera, bisogna trovare un modo per mettersi d'accordo. Fin qui va bene, questo è un fatto. Dice, la novità cristiana è che assume la particolarità a causa della Trinità, per una questione molto seria, come un atto, non come un fatto, come una cosa da fare, come una scelta, ma non solo nel senso di essere buoni, ma nel senso di capire che è proprio quella la sfida, tenere insieme e il qui e l'altrove, e proprio cittadini due città, il presente e la vita eterna, il corpo e lo spirito, che ne so, cioè la politica, la spiritualità, la contemplazione e l'azione. Non è un caso che nella storia del cristianesimo queste coppie, no, sono sempre, ritornano a mille livelli e sempre si dice, no, la contemplazione, giusto, una vita contemplativa, però anche che comunque deve avere una parte di azione, no? La vita d'azione, giusto, servizio, fratelli, la carica, ma deve avere anche una parte di contemplazione, no? Cioè noi siamo sempre posti di fronte all'esigenza di tenere insieme due cose, e questo è l'atto. Nel Vangelo è esattamente in questo modo che viene formulato il rapporto che la morte stabilisce tra Gesù vivente e Gesù risuscitato. Gesù vivente e Gesù risuscitato, Gesù vivo con i suoi e Gesù risuscitato dopo. E Gesù risuscitato che tiene insieme il vivente e il non più vivente. Il Gesù vivente è solo quello storico, benissimo, ma va bene, importante, l'incarnazione, ma ad esempio se tutto finisse lì, noi non avremmo nessun rapporto con quella, è un uomo della storia. Ma è il Gesù risuscitato che è il Gesù vivente, non è un altro, è sempre lui, ma contemporaneamente è un'altra cosa, si chiama infatti vita gloriosa, corpo glorioso, che è il nome che i cristiani hanno dato per dire è proprio lui. Tommaso può toccare le piaghe, il corpo non rimane nella tomba, non c'è più, quindi c'aveva proprio anche il corpo risuscitato, non è l'anima che sopravvive, tutte quelle robe lì, ma contemporaneamente non è lo stesso, perché passa attraverso i muri, perché non lo riconoscono, perché... Quindi capite, è proprio uno dei cuori dell'esperienza cristiana questa cosa qua, particolare e in qualche modo universale, sempre insieme. Doveva essere qui perché gli fosse possibile essere non qui ma altrove, doveva essere presente perché la sua sparizione divenisse il segno di un avvenire diverso. Nell'esperienza cristiana il limite al suo punto massimo nella morte, e se percorre tutto il registro delle particolarità, eccetera, eccetera. Poi vi leggete casomai ne parliamo domani mattina. È un lavoro sul limite che può condurre da un luogo all'altro, la prassi stessa. Cioè, lui dice, è il pratico, non la teoria, che abita il limite. La teoria definisce, determina e si mette a destra o a sinistra, o qui o altrove, o teorico o non teorico, o... La teoria definisce, ed è il suo lavoro, giusto, date dei nomi. La pratica abita lì in mezzo, invece, sta sempre in quella posizione. Ok, va bene, salto un paio di paragrafi, tuttavia rimane la funzione primaria che il fare esercita nel cristianesimo. Non si tratta di una applicazione, mettere in pratica, di una dottrina, né della sua giustificazione, e ancor meno dell'oggetto di una regola di linguaggio. va bene? La pratica è sempre stata e resta differente dalle leggi e dagli insegnamenti. Dovremmo scandalizzarcene? Lasciamo questo scandalo a certi chierici portati a identificare la verità con ciò che si dice, o a credere che le idee enunciate conducano alla storia. Nei fatti, la prassi opera sempre, in rapporto a ciò che si insegna, silenziosi e bruschi spostamenti che rendono possibili altre leggi e altre teologie. Una delle cose che viene riprovata da questo Papa, che si dice, per esempio, ma come? Solo perché adesso un sacco di gente divorzia, perché non ci sono più le brave famiglie cristiane, che anche quando il marito menava la moglie stava sempre lì e non se ne andava, eccetera, eccetera, adesso tu dici, metti in discussione la questione della comunione ai divorziati, cioè seguiamo le mode? Se fossimo in una società dove si divorzia meno, il problema non si porrebbe. Capite cosa voglio dire? Questo è uno dei rimproveri che segue la moda. In realtà questo qui è il problema, che è il problema profondo, tipico del cristianesimo, e cioè la pratica non è mai semplicemente l'emergere di una moda, ma è come pensiamo per tutte le cose tranne che per la fede, ma come pensiamo per la cultura, eccetera, eccetera. Quando noi diciamo un paese civile è un paese in cui, per esempio, si usa meno la violenza e più la contrattazione per risolvere le controversie, e questo emerge dalla pratica, no? Ci scandalizziamo di più della violenza, viene respinta in alcune sacche, malissimo, bisogna curare anche quelle, però di per sé rispetto alle truculente società medievali in cui ogni due per tre si faceva ricorso alla forza, noi infatti siamo tutti un po' meno forti, siamo tutti meno brutaloni, meno animaleschi. Consideriamo questo emergere qualcosa di positivo. Allora, o se volete, detto in termini teologici, consideriamo questo come una storia di salvezza dove Dio parla, per cui in quel processo non che si migliori sempre, però in qualche modo Dio continua a parlare e dunque l'intera umanità in qualche modo cresce, no? Nel rapporto tra natura e cultura, tra teoria e pratica, un po' alla volta si lavora verso il regno di Dio. Allora, da questo punto di vista, la prassi opera sempre in rapporto a ciò che si insegna, silenziosi e bruschi spostamenti che rendono possibili altre leggi e altre teologie. Cioè, la prassi che emerge, per esempio, del popolo cristiano è una prassi che sposta il magistero alla teologia stessa. Questo richiede appunto un popolo non ospite, ma soggetto, cittadino, e un popolo cristiano che abbia anche delle parole per dire la sua prassi, non solo per farla. Non so se riesco a farvi vedere almeno la direzione e quanto è importante. Poi il testo è abbastanza difficile, però se volete poi troviamo un buco per parlarne ancora. Però l'idea è proprio questa, cioè questa questione qui, questo rovesciamento qui, dalla prassi, la pratica, il fare come applicazione di una teoria, e invece l'idea di una pratica, di un fare, di una vita che è in circuito con la teoria, e l'idea di storia della salvezza di Vaticano II, è il centro della questione ed è ciò che qui si prende sul serio. Buona.